Allora, da tutti chi vi parla, Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Militare della Politecnica. Mi passo un attimo, Francesco, mi dice due cose.
Sì, beh, nel senso che appunto faccio soltanto un appello ai giocatori, siccome l'amico che registra le trasmissioni ha dei grossi problemi di quanto riguarda la trasmissione, ha appunto il problema di registrare per il CD. Se qualche ascoltatore volenteroso ci fa l'aiuto, cioè ci aiuta registrando la trasmissione e poi ci dà una copia, vedremo di essere riconoscenti con lui per la cosa, ma appunto questo problema tecnico, in quanto sta registrando, ha un cattivo segnale in gioco. Allora, se qualche ascoltatore vuole registrare e poi in qualche maniera faccia avere la cassetta,
ci fa un favore, sì, perché in effetti sono partito da casa senza cassette e fuori il segnale è abbastanza basso dove stanno registrando. Va bene, cominciamo.
Sì, ecco, visto che appunto siamo sull'argomento, l'amico Franco che si occupa appunto delle cose ha detto che è possibile richiedere anche i CD delle trasmissioni in formato, sia in formato audio normale sia anche in formato MP3, perché usa il computer e di conseguenza appunto usando il formato MP3 è possibile concentrare fino a 5 trasmissioni in un unico CD, uno se lo ascolta sul computer, poi ci sono anche i lettori MP3 che cominciano a essere diffusi e frequenti. Perciò c'è una soluzione alternativa, perciò chi vuole conservare anche le trasmissioni si faccia vivo, ci contatti, ci dica qualcosa e metteremo in contatto con chi si sta occupando in questo momento di travasare tutto quello che viene detto in una trasmissione sul paganesimo sul CD. Perciò sapete che esiste anche questa possibilità per creare un archivio di informazioni e per riascoltarvi o come documentazione in questo senso, perciò sapete che esiste questa possibilità. Bene,
va bene, sono ancora qui. Allora, sì, sono state un po' di sguidi qui dentro, comunque no, nessun problema. Allora, niente, vi ricordo che sono parlato di Simeone, mi indirizzo piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare sul Politecnico, che deve postare 53 Malostica Vicenza. Allora Francesco, il prossimo dibattito lo facciamo il 7 giugno, qui in Radiogamma.
Sì, d'accordo.
Niente, purtroppo i tempi sono anche abbastanza vicini, perché purtroppo scadono su questi, e d'altronde se non lo facciamo adesso il 7 giugno dovremmo saltare direttamente a settembre, perché se riesco a farmi il passaporto, se riesco, spero di andare in Lituania. Se non ci riesco, non andrò in Lituania. C'è tutto là, insomma. Oltretutto sto preparando anche le carte per il Bosco Sacro, per la dichiarazione, anche quella è un'altra cosa da fare, il dibattito non è ancora pronto, dovrò lavorarci fino all'ultimo momento. Ferdinando mi ha un po' schiacciato, cioè ha mandato un pezzo in lista che mi copre una parte di battito, comunque devo dire che andrò oltre, che amplierò. E niente, sono un po' incasinato. Poi c'è anche il rito di agosto da fare sul piano di Asiago.
No, beh, c'è un problema, io spero di riuscire a venire in Lituania, ma ho dei problemi in quanto diciamo, mio collega che lavora con me in ufficio aveva già prenotato tutto quanto il resto e vedrò cosa è possibile fare, ma penso
sì,
che
siamo molto incasinati in realtà.
Sì, no, nel senso che purtroppo gli amici lituani hanno spostato, hanno anticipato i convegni, molto, sì. Io pensando sempre che fossero cavolo di Ferragosto, non c'è problema perché sono in ferie, in realtà l'hanno anticipato proprio una settimana in cui il mio collega manca.
Cioè, d'altronde gli impegni per quello che stiamo facendo sono tanti, Francesco. Lavoriamo tutti quanti 8-9 ore al giorno, 10 ore al giorno, alcuni anche 11 ore al giorno. Per cui già per riuscire a tirare fuori uno stipendio lavoriamo come pazzi, in più facciamo anche questo, è chiaro che le cose che facciamo quello che possiamo, né più né meno, anzi. Già penso che facciamo una buona nostra parte, insomma, però non si può andare oltre, insomma, cioè esiste un limite fisico che non si può superare.
Sì, allora appunto ricordiamo che il 7 giugno c'è il dibattito, o è qui è sabato, appunto è alle 20:30 in via Bocconi 9, Cadone di Padova, sulla conferenza di Radiogamma 5. Sappiamo che chi ha problemi di arrivare qui durante la conferenza è attivo in 049 700 777, perciò se non sapete la strada, se non avete bisogno del corrispondente, coordinate, sapete chiamare durante la conferenza, prima della conferenza, anzi è meglio, e noi vediamo le direzioni per arrivare. Ricordo anche che se riusciamo, fra tutte le mie cose, faremo anche il sito d'estate, punto 21,
il 21, 21 giugno, 21 giugno. Eh no, adesso bisogna vedere se facciamo direttamente, cominciamo come a inaugurare il luogo di culto anche col solstizio d'estate.
Beh, si potrebbe pensare di
oppure,
il bosco sacro.
Oppure continuare con i cicli dei riti dall'autunno.
Sì, adesso appunto come sapete le cose della Federazione Pagana sono continuamente appunto in ballo. Una cosa, il portale è in fase di cambio di server, perciò presumiamo per la settimana prossima che il portale della Federazione Pagana riparta regolarmente. C'è avuto una serie di piccoli problemi tecnici che hanno spostato il server da una città all'altra. Ci sono dei problemi burocratici che purtroppo la registrazione dei domini ha i suoi tempi, però io presumo che per la settimana prossima, non per avere notizia, che il portale della Federazione Pagana ripartirà e sarà pienamente funzionante.
Vedete, le cose da fare sono tante e le forze sono quelle che sono, per cui faremo quello che possiamo fare. Oltretutto abbiamo anche delle altre cose in ballo che chiaramente stanno arrivando a maturazione, per cui anche queste richiederanno il loro impegno e la loro attenzione, insomma. Per cui d'altronde cioè, stiamo costruendo praticamente la religione pagana politeista, cioè stiamo facendo una vera e propria rivoluzione culturale all'interno dei sistemi sociali, e ci sono dei prezzi da pagare che sono piuttosto elevati, insomma. E d'altronde no, non è che ci possiamo tirare molto indietro. Va bene, allora l'appuntamento prossimo è per il 7 giugno. Per il 7 giugno alle 20.30 qui a Radio Gamma 5 parleremo su sospensione del dialogo interno. Di questo dibattito ne parlerò magari nella trasmissione di stasera alle ore 19, farò anche qualche divinità, perché ormai se non faccio divinità la sera non potevo più delle idee. E nella trasmissione di oggi invece continuiamo con i soliti discorsi, i principi, quelli che sono i principi religiosi del paganesimo politeista, visti all'interno del sistema sociale nel quale viviamo, perché in effetti non è che viviamo al di fuori del mondo, al di fuori degli uomini, al di fuori della società. Noi non andiamo a danzare nei boschi per nascondere il nostro essere persone religiose. Il nostro essere persone religiose noi lo manifestiamo nella quotidianità, cioè nel nostro vivere. Certo che viviamo il bosco come momento di sacralità, momento di intimità col mondo, perché il bosco rappresenta anche l'insieme delle contraddizioni dalle quali noi usciamo e nelle quali noi torniamo per costruirci. Però è la quotidianità che è importante, vivere, essere persone sociali, essere persone civili. Se dimentichiamo questo, perdiamo il nostro senso religioso.
Vai, Francesco. Sì, beh, appunto il discorso che faceva Claudio è essenziale per combattere il paganesimo. Il paganesimo non è un accessorio, un ornamento, un'opzione che uno può utilizzare o no. Il paganesimo è un modo di vita quotidiano, continuo, che si apre nelle 24 ore. Non esiste per un pagano una separazione tra l'anima, tra la vita, diciamo così, sacra, divina, e la vita profana. Non esiste nessun abisso, nessuna separazione, nessuna linea di confine. Le cose sono sempre unite, sono sempre mescolate, sono sempre assieme. E di conseguenza il paganesimo appunto non può essere ridotto soltanto ai culti o al pensiero, soltanto a una pratica secondaria, in quanto appunto il tempo sacro è un tempo sacro per sempre. Di conseguenza anche i riti si segnano delle fasi di coagulazione, di passaggio, di concentrazione, ma in realtà appunto i riti sono delle scelte che le persone compiono, e di conseguenza compiono queste scelte perché la vita ha delle scadenze, ha delle cadenze e ha anche dei ritmi. E di conseguenza il rito è anche ritmo, cioè nel senso che è un riconnettersi alla vita in generale, però nel rito, nel paganesimo, non è mai separazione dall'esistenza, dalla vita quotidiana, dalla vita del singolo, come non esiste una linea di demarcazione tra il pensiero e la pratica, cioè nel senso che alcuni che propongono idee in cui la persona non deve agire nella realtà, non deve agire nel concreto, che va a cercare le cose soltanto in un mondo interiore, è una visione che a noi non piace e non la troviamo consona con la vita, in quanto se una persona fa delle ricerche interiore, questo non è sufficiente, anzi è meglio a nostro avviso come pagani compiere la ricerca nell'esistenza, nelle cose che riusciamo a vedere, a percepire, perché andarsi, chiamiamo, a infognare in qualcosa di puramente psichico, avulso da ogni materialità, da ogni contatto vitale, diventa sempre pericoloso, in quanto andiamo in un mondo che non è il mondo del quotidiano, che non è il mondo dei sensi. E la cosa più errore, più grossa e più errevole che potremmo fare è proprio quella di fuggire dal mondo della materia, dal mondo dei sensi, rifugiarsi appunto nei pensieri o soltanto nell'animo. E questo è un pericolo che il monoteismo ha profuso continuamente, in quanto la finalità del monoteismo è sempre quella dedicata a una vita della salvezza nell'aldilà. Noi sappiamo che l'aldilà non è un problema che si pone a noi, sappiamo che il problema che si pone è quello dell'esistenza, che deve essere vissuta nelle migliori condizioni e soprattutto per l'utilità, per il grado, per il piacere del singolo, dell'individuo, e non certo come soddisfazione di rinuncia, di andarsi a relegare soltanto a un Dio che avrebbe creato questo mondo, come fanno i monoteisti. Perciò l'invito è sempre questo, di essere sempre molto attenti, di essere sempre legati al fisico, di essere sempre legati alla materia, di essere sempre legati alle cose che si possono vedere, che si possono toccare, e soprattutto, giustamente, come diceva anche un titolo di cui volevo parlare, ma ho letto solo il titolo, che era bella, che diceva, che parlava dell'uno e del due, che diceva che il due non è certo il doppio dell'uno, perché l'uno è soltanto una limitazione, il due apre molteplici possibilità, come il tre e il quattro, cioè nel senso che appunto l'unicità è sempre una cosa pericolosa, perché proprio tende a livellare, a uniformare, a compattare, a fossilizzare le cose. Invece due non è certo il doppio di uno, ma in realtà è una percezione diversa che uno può avere dell'esistenza, che può avere della vita, e questo è importante. Logicamente poi noi come pagani non ci fermiamo certo a contare, noi preferiamo usare il termine molto numeroso, consistente, vario, multiforme, perché appunto il contare è sempre una forma di limitazione. Però già anche il fatto che tematiche di attualità cominciano a ragionare sul pericolo del termine 1 o della riduzione a 1 implica che il livello anche di percezione culturale della cosa si sta facendo ampia, perché come sappiamo noi siamo abituati ad andare in avanti, cioè non nel fermarsi, non nel partire, ma nel percorrere, che è sempre la cosa essenziale che fa ogni pagano, che è quello di percorrere l'esistenza, di percorrere qualsiasi cosa, di percorrere anche l'estate del pensiero. Infatti noi pagani siamo dei viandanti dell'esistenza, in quanto viaggiamo nell'esistenza, in quanto noi non poniamo come nei monoteisti l'origine e la fine come dato essenziale, e quando sappiamo che l'origine non c'è in quanto il mondo è eterno, che la fine non c'è in quanto la materia è eterna, e di conseguenza se le cose sono sempre così, saranno sempre così, l'importante è quello che avviene, quello che si vive. E per questo è importante che anche in ambiti culturali, così diciamo, leggeri, si cominci a dare una distanza tra il termine uno e il termine molti.
Quello che è un problema veramente grosso è anche il modo con cui si affronta il sistema sociale nel quale viviamo. Perché se noi adesso ci guardiamo le ultime ricerche, le ultime scoperte, le ultime intuizioni scientifiche, al di là che poi alcune cose vengono passate per scienza quando sono pura elargizione di fantasia, però se noi osserviamo cosa è stato scoperto negli ultimi 30 anni, ci accorgiamo che non è mai stato confermato nulla di quanto appartiene al monoteismo, di quanto appartiene al cristianesimo, mentre invece si è confermato come il cristianesimo, come il monoteismo appartenga, non faccia altro che manifestare la distruzione dell'individuo, cioè la distruzione psichica, la distruzione emozionale della persona. Cioè mentre noi abbiamo una scoperta continua di un individuo che si costruisce in continuazione, la vita come un processo di trasformazione dell'individuo, per cui noi dal punto di vista della stregoneria lo individuiamo come una trasformazione magica, questa in realtà è la magia, non troviamo nulla al contrario, cioè vediamo come effettivamente la vita sia un viaggio all'interno del quale noi non facciamo altro che prendere una frazione di energia vitale iniziale e trasformarla in consapevole sempre più potente, qualora noi viaggiamo con i mezzi che la vita ci ha fornito, l'essere natura ci ha fornito. Naturalmente, cosa succede in tutto questo? Succede che noi non conosciamo la natura dell'essere umano, cioè praticamente il monoteismo, imponendo quella che è la verità, l'assoggettamento all'essere umano, gli ha impedito di prendere coscienza, consapevolezza della propria natura, di ciò che è. E l'essere umano non fa altro che combattere continuamente contro gli ostacoli, le fobie, le limitazioni che il monoteismo, che il cristianesimo ha imposto all'essere umano fin da bambino. Per cui tutta la nostra storia è la storia dello sviluppo umano. Negli ultimi 1600 anni, ma anche nella nostra vita quotidiana, non è altro che uno sforzo titanico per uscire fuori dalla coercizione del cristianesimo. La scienza ne risente di questo, perché tutte le sue affermazioni sono legate a quello sforzo titanico proprio di uscire dall'imposizione del cattolicesimo, dalle fobie, dalle costrizioni emozionali. Pertanto noi oggi, quando parliamo di scienza, quando parliamo dell'uomo, parliamo di questi sforzi titanici, cioè di uscire dalla coercizione. Ma l'uomo non è l'uomo che esce, o la donna, non sono quelli che escono dalla coercizione, perché è vero che fanno uno sforzo titanico per uscire dalla coercizione. Se voi guardate, spesso alcune persone parlano e dicono: io da questa cosa mi sono liberato, no? Io andavo in chiesa e dopo mi sono liberato, io questo e dopo da questo mi sono liberato. Ma in realtà, se noi guardiamo in profondità, vediamo come effettivamente queste persone abbiano fatto dei sforzi titanici per liberarsi di alcuni aspetti, ma vediamo anche la profondità con cui il monoteismo si è calato dentro di loro e quanta coercizione porta ancora. Per cui tutto quello che noi parliamo come paganesimo è lo sforzo di liberazione da quello che è la coercizione. È chiaro che mentre facciamo lo sforzo di liberazione poniamo anche le basi per la costruzione del futuro, cioè quelle basi di libertà, quelle basi emozionali su cui andare a costruire l'uomo. Però queste hanno un piano secondario rispetto agli sforzi titanici di liberazione, non c'è niente da fare, cioè non è perché noi vogliamo questo o vogliamo quello, questo è il mondo in cui sono nato e questo è il mondo in cui noi agiamo. Però tenete presente che noi non sappiamo ancora qual è l'uomo, soltanto andando avanti in questi sforzi di liberazione, a mano la parte propositiva, cioè gli dèi, cresceranno dentro di noi in maniera preponderante rispetto alla relazione che noi abbiamo col mondo in cui viviamo e dalla quale tentiamo di liberarci dalla coercizione monoteista. Pertanto, quello che è la parte propositiva del paganesimo dovrà emergere a mano che noi restringiamo quello che è la parte coercitiva del monoteismo. Pertanto non pensate che noi stiamo facendo delle cose da fuori di testa perché noi ce l'abbiamo con Tizio, con Caio Sempronio. Noi non facciamo altro che seguire quello che è il fiume della vita. E il fiume della vita ci impone questo a noi, ma non ai nostri figli. Per cui noi dobbiamo prendere atto di questo. E la vita come costruzione è la nuova scoperta che sta andando avanti la scienza. E ne parlerò anche nel dibattito appunto del 7. Vai Francesco.
Sì, ecco appunto, perché poi una caratteristica sempre del monoteismo è la coercizione, soprattutto il fatto della salvezza. Difatti con l'argomento di attualità io ricordo appunto che siamo in periodo di creazione di rei, tipo c'è l'8 per 1000, è una cosa che vi ricorderemo per un bel pezzo, proprio perché l'8 per 1000, già con le campagne che stanno facendo non soltanto la Chiesa Cattolica ma anche le altre regioni monoteistiche, che vanno sempre a giocare su fattori che sono inesistenti e cercheranno sempre di utilizzare per piegare le persone, per convincerle, per costringere, toni abbastanza bonari, toni emotivi, toni sconvolgenti in cui vi faranno una raffigurazione della realtà che non è la realtà dei comportamenti concreti. Anche perché appunto ricordiamo che il monoteismo si presenta sempre come un qualcosa di positivo, come un qualcosa di che non è violento. In realtà il monoteismo è una delle forme più violente che ci possa esistere.
È la forma di violenza in assoluto.
Ma diamo una dimostrazione, esiste una campagna appunto per l'8 per 1000 che va a toccare temi sull'emotivo, su temi sulle sensibilità delle persone. Però ci sono altre campagne che non vengono fatte, che hanno delle loro conseguenze. Noi avevamo ricordato giovedì scorso il concerto appunto di Mary Manson che si doveva tenere a Monza. E di conseguenza però sapevamo che il parroco era intervenuto in maniera pesante dicendo che era il concetto dell'anticristo, che era, il concetto per, che era un concerto pericoloso, che era un danno per la fede. Benissimo, questo qua
è ma guarda, l'ho fatto con i Beatles, con i Rolling Stone, l'ho fatto sì, un po' con
però,
tutti
cioè, vedi, questo, quello discorso però di fronte a una manifestazione così che può anche non piacere c'è il fatto che vanno a richiamare dei temi apocalittici e sappiamo quanto sono i temi apocalittici sono, sono demolitivi della capacità di comprensione delle persone, soprattutto sai, l'evocare l'avvento della grande bestia o altre cose. Molte persone che continuano a vivere in un ambiente così pericoloso come quel monteista chissà cosa possono fare, certo. Perché ricordiamo appunto noi abbiamo gli esempi di un integralismo di un'altra religione monoteistica, ma sappiamo che il cattolicesimo e il cristianesimo non è molto dissimile. Esiste una fascia di contenimento che è portata dalla cultura, da milioni di persone che hanno lottato e continuano a lottare contro il monoteismo, però siamo sempre in fascia di contenimento, non è che abbiamo rimosso il monoteismo, non è che l'abbiamo cancellato, l'abbiamo spostato, l'abbiamo mandato in un museo criminale. Il monoteismo è presente, è attivo, si impegna e continua a fare. E fa lo stesso appunto che vadano contro un concerto di un cantante che infine è soltanto un cantante, e allora scrive il Corriere della Sera il 12 maggio di quest'anno, il parco bloccato il concerto di Marilyn Manson e giù usando toni apocalittici. E andiamo a leggere dopo sei giorni, il 18 maggio Monta dice no al satanico Manson e il locatore dice andremo a Milano, ma già questo è significativo di fronte a un concerto che non è certo da poco, cioè non è certo significativo in quanto mobilita almeno dicono 20.000 giovani che vanno a vedere questo concerto, perciò è un fenomeno culturale di una dimensione notevole che appunto va a utilizzare i ragazzi. Benissimo, si arriva al punto di spostare un concerto del genere soltanto perché dà fastidio solo dal punto di vista proprio iconografico a qualche sacerdote.
Ma io mi ricordo da sempre questo, cioè, tu pensa al mistero buffo dell'aerofobio che venne fuori negli anni, nei fine degli anni 60, che è sempre stato revisionato, è sempre stato trattato da merda, in tutti i cinema venivano addirittura cacciati, c'era appunto i sindaci che intervenivano. Adesso Dario Foglio ha dato il premio Nobel, vabbè, può anche stare sul suo scatto da alcuni, però sta di fatto che è riconosciuto come uno dei più grossi autori a livello mondiale. Scusate tanto, se Manson fa la stessa fine rischieremo di avere un Manson che ha il premio Nobel per la letteratura fra 10, 20, 30 anni e una Monza o un Milano che si sono data sui denti, che potevano assistere a uno spettacolo e non sono assistito. Il problema della cultura è che la cultura può anche far schifo, cioè si può anche andare contro, ma il fatto stesso che noi andiamo contro la cultura significa che aumentiamo la nostra cultura, ma cancellare la cultura equivale a bruciare i libri, non è basta.
Sì, no, ma vedi, questo particolare che può sembrare, dice, ma sì, è un parroco che è dovuto al caldo a Monza, così fa così. In realtà questo è un comportamento che ogni monoteismo ha, nel senso che a livello mondiale, che sia ebraico, che sia cristiano, che sia cattolico, che sia musulmano, sono tutti quanti uguali. Perché appunto se a Monza si arriva solo a vietare un concerto, a farlo spostare, perché un parroco dice questi qua sono l'anticristo, benissimo. Questo era il 18 maggio del 2003, non erano secoli fa. E
il 17 maggio 2003 rimprovera la sorella troppo occidentale, ucciso, cioè lui tenta di pugnalare la sorella lo pugnala. Musulmani e Vercelli, oppure se vuoi passiamo un altro articolo ancora.
No, ma diamo una dimostrazione di come questa follia del monoteismo sia concreta. Allora, il 17 maggio esce di La Repubblica delle Donne e c'è un articolo che chiama il Mullah americano.
Ah, quello che manda, sì.
No, non ho mica fatto tempo a mandare in lista, quello era un altro articolo ancora.
Ah, sì?
Questo non ho fatto tempo qua a mandarlo in lista.
Vai tranquillo.
Allora, una coppia gay finisce in galera per aver fatto sesso in casa propria. Un potente senatore applaude, attaccando il diritto alla privacy. Ma vediamo una dichiarazione di quello simpatico esponente della cosiddetta grande democrazia americana, di questa intelligenza americana. Aperte virgolette, ma quale diritto alla privacy? Se dovessimo accettare il fatto che un uomo a casa sua abbia il diritto di fare sesso con un altro uomo, allora avremo anche il diritto alla bigamia, all'incesto, all'adulterio. Chiuse virgolette. Questo non è un pazzo, non è un qualcuno disperso in qualche montagna dell'Afghanistan, non è un talebano, ma è un senatore americano.
Sì. sì, che oltretutto confonde quelli che sono le leggi, i diritti, le disposizioni giuridiche da quello che è l'attività della persona in se stessa, insomma, per se stessa.
Sì, ma cioè, rendetevi conto che in questo punto non ci sono comportamenti che violano la legge, cioè questi sono stati arrestati per aver fatto sesso in casa propria, cioè, ma siamo veramente all'assurdità, e questo sarebbe uno dei fari dell'Occidente, cioè io mi chiedo che distanza c'è tra questo fondamentalismo americano cristiano e il fondamentalismo islamico che è sui quotidiani, nelle televisioni, ma significa che esiste un male di fondo che si chiama monoteismo, è il monoteismo che, torniamo a ripetere, forse certe persone non riescono a comprendere, il monoteismo che sia americano cristiano, che sia cattolico europeo, che sia musulmano o ebraico, è sempre uguale, è sempre violenza ed è sempre imposizione. Cioè, rendetevi conto che qui abbiamo un uomo politico che è un senatore, e ricordo che i senatori americani sono neanche, mi sembra 200 i senatori americani, cioè sono meno dei senatori italiani, per intenderci, che è l'unica iperpotenza che esiste a livello mondiale. Benissimo, uno di questi senatori dice che non è ammissibile che delle persone in casa propria facciano sesso come vogliono, cioè non è che abbiano costruito una bomba atomica. Sì. Non è che hanno progettato chissà quale attentato.
Sì, cioè, ma in effetti fra gli Stati Uniti e l'Europa c'è un abisso di differenza, Cioè, ormai si sta sempre più radicalizzando da una parte, ma anche dal punto di vista culturale, cioè, tutta la cultura di massa negli Stati Uniti sta crollando, mentre invece l'Europa sta ancora resistendo dal punto di vista culturale, cioè le università europee sono ancora infinitamente superiori, ma anche la cultura generale di quella degli Stati Uniti. E il guaio più grosso è che gli Stati Uniti hanno i soldi per comprarsi i cervelli, ma li comprano, cioè come vanno al mercato degli schiavi a comprare quelli che li tiravano sul cotone, adesso vengono in Europa a comprare le persone perché insegnino qualcosa, però siamo alla devastazione culturale generale negli Stati Uniti, questo è il livello culturale dei senatori, specchio a livello culturale di quello che è il popolo americano, ciò non che in Italia sia tanto meglio, cioè tanto per essere chiari, ma d'altronde quelli abbiamo, forse anche gli americani,
sì,
quelli abbiamo.
Qua dimostra appunto che se esiste un pericolo a livello mondiale è il pericolo che deriva dal fondamentalismo e dal monoteismo, cioè non esiste una separazione tra una variante di monoteismo in Occidente e uno in Oriente, il monoteismo è unico a livello mondiale ed è uguale dappertutto, di conseguenza pensate se si può arrivare a simili affermazioni in un paese come gli Stati Uniti, provate a pensare cosa frulla nelle teste anche dei monoteisti italiani, e questo qui sappiamo cosa frulla, qual è la loro intenzione, sappiamo a cosa si arriva nel lasciar fare agli inquisitori o a chi giudica la morale degli altri.
Io vorrei un attimino spostare il discorso,
sì.
Francesco, se me lo consenti,
sì, sì, no, pure.
Perché voglio mettere in luce un modo per diffamare che viene usato dalla stampa proprio in favore dei cattolici, in questo caso neanche contro diversi, ma altri cristiani, cioè in realtà anche fra di loro si contendono le bestiame nel gregge, ma nel modo più sporco, più spodorato e più squallido che ci sia. Io ho un esempio di questo e voglio usarlo proprio per farvi capire come avviene l'inganno, come avviene la truffa e come si sfrutta il disagio sociale proprio per fare guerra religiosa, cioè il disagio sociale che è costruito dal cattolicesimo viene usato per fare guerra religiosa. Bene, ho un articolo del Gazzettino del 19 maggio 2003 e dice il titolo centrale: diventa testimone di Geova, lascia il marito, lui la uccide. Ora, già in questo titolo voi avete già degli elementi stereotipati, cioè la donna si fa testimone di Geova e facendo il testimone di Geova lascia il marito. Ne abbiamo sentite anche qui in giro di questo tipo di storie, no? Che sono delle grandissime cazzate, ma veramente delle grandissime cazzate, non tanto perché io voglio difendere i testimoni di Geova, anzi, ma è quello che io voglio dire, questo, si crea fra le persone e nei rapporti familiari dei disagi sociali, degli scontri, delle incomprensioni, per cui spesso si sfocia nei divorzi, si sfocia nelle separazioni, ormai abbiamo praticamente 20 o 30 mila separazioni all'anno e altrettanti divorzi, mi sembra che in Italia sia sufficiente come numero di esempi. Qualcuna di queste separazioni o di queste incomprensioni vengono fra persone che hanno uno status religioso diverso, cioè in fondo sta donna cos'è che ha fatto? Si è trovata gli unici amici che è riuscita a trovare, cioè un vuoto esistenziale come questo, e praticamente tutti i settori culturali sono tutti saltati, e le amicizie te le fai là dove puoi. Probabilmente le affinità religiose, lei probabilmente era cattolica, con i testimoni di Geova ha trovato delle affinità che gli andavano bene, cioè indubbiamente.
Beh, poi sai, da chi viene da chi esce per gli oratori non ha difficoltà di fare il salto.
Vero.
Abbiamo il caso appunto di ragazze che si fanno musulmane, ragazzi italiani che fanno musulmane perché vogliono la totale sottomissione a Dio.
Esatto.
Penso che l'abbiano imparato non certo in strutture laiche o civili.
Ma comunque quello che mi interessava era il titolo ad effetto, cioè se diventi testimone di Geova lascia la famiglia, cioè questo è il sottinteso in pratica di questo titolo. E vi ricordo che noi sfruttiamo una sentenza particolare proprio che definisce come criticare una religione, come attaccarla, come definire una religione, che noi usiamo sempre qui in radio, ed è quella sentenza che ha portato alla condanna di quel lazzarone fetente che è Faraon, l'avvocato Faraon, l'amico di quell'Antonello che è appena morto e che tenta probabilmente di mettere le mani sulla biblioteca, visto che ha messo già le mani sui patrimoni dei clienti, non si sa mai. E in quella sentenza fu condannato sto Faraon insieme a Gommiero, perché affermarono che i testimoni di Geova erano dei rovinafamiglie. Come vedete, nonostante una sentenza della Corte di Cassazione che dice che non si può offendere gratuitamente le persone, e i giornalisti del Gazzettino di quella sentenza se ne sbattono altamente i coglioni e preferiscono continuare sempre su quell'onda, no? Vendendo sempre la stessa cosa, perché fa effetto, perché richiama alla memoria delle persone. Ebbene, a un certo punto però il Gazzettino deve anche fare una correzione, perché qualcuno gli ha telefonato probabilmente, e gli ha telefonato la Congrega dei Testimoni di Geova e dice: la religione non c'entra col delitto di Milano, la religione non c'entra nella vicenda della donna uccisa due giorni fa a San Donato Milanese, lo precisano i Testimoni di Geova che in un comunicato sottolineano che la donna si era stata cacciata di casa 8 giorni fa, per cui era stata cacciata dal marito pochi giorni fa e non 8 mesi fa, per cui non è stata la donna ad aver rotto il matrimonio. Inoltre lei si era allontanata dai testimoni di Geova 15 anni fa, per cui si era già allontanata dai testimoni. In questo lungo periodo altre volte il matrimonio aveva attraversato crisi per motivi estranei alla religione dei testimoni di Geova. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni della cugina, della moglie, eccetera. Quello che è importante è che il Gazzettino è costretto a pubblicare questa rettifica, no? Però, mentre praticamente il titolo diventa testimone di Geova e lascia il marito, occupa 1, 2, 3, 4, 5 colonne, il titolo della rettifica occupa una sola colonna. Per cui è il trafiletto, più o meno è soltanto un trafiletto. Cosa significa questo? Che praticamente da un lato si gioca sull'effetto e si gioca sull'odio religioso, perché faceva comodo al giornale Gazzettino o all'articolista, o il Gazzettino se ne è anche accorto, non importa, spargere odio religioso, che i testimoni di Geova rovinano le famiglie. Dall'altra parte si è tirato indietro il culo nella rettifica, come normalmente fa anche il Gazzettino su questo tipo di temi, e questo fa parte di una guerra religiosa. Cioè, io ce l'ho qui testimoni di Geova, ma non è che ce l'ho qui testimoni di Geova perché sono testimoni di Geova, ce l'ho perché sono cristiani, ce l'ho perché fanno riferimento alla Bibbia, e la Bibbia è un libro di morte, ce l'ho con loro, ce l'ho con gli ebrei, ce l'ho con i musulmani, ce l'ho con tutti dal punto di vista religioso. Però quello che io non posso tollerare nel modo più assoluto è che venga messa in discussione quella che è la libertà religiosa in questo paese e vengano criminalizzate gratuitamente delle persone. Egregi signori, se voi non siete in grado di avere dei buoni rapporti familiari, risolvetevi questi rapporti, divorziate, ma non rompete i coglioni sulla libertà religiosa delle persone o sul sistema sociale. E la vita è fatta di casini, è fatta di problemi, li affrontiamo come possiamo, ci scagniamo, Francesco, quante ne facciamo pur di risolvere i nostri problemi quotidiani, ma non mettiamo in discussione la libertà di questo paese, non andiamo a costruire dei campi di sterminio solo perché qualche figlio di puttana gli va bene a non riconoscere i propri problemi oppure non affrontarli in maniera diversa. Non possiamo accettare questo, cazzo. Questa roba veramente è una cosa vergognosa. E io su questa roba qua ci sputo in bocca alle persone, ci sputo in faccia. Perché? Perché queste persone, per una cosa del genere, stanno costruendo allarme sociale gratuito. E questo è una vergogna. Devono vergognarsi queste persone. Questo non significa che non si debbano attaccare i testimoni di Geova, non si debba attaccare la Chiesa Cattolica, non si debba attaccare le altre religioni, ma si deve farlo nei termini che la Corte di Cassazione ha previsto, cioè nei termini del confronto civile delle persone. Cioè si attaccano le persone sugli argomenti, non sulle illazioni, sullo sputtanamento, sulla diffamazione, sugli insulti. Cioè o si ha comportamento civile, o chiaramente i cattolici veramente fanno schifo, perché questo è chiaramente un articolo finalizzato al cattolicesimo, bello buono, insomma.
Sì, beh, basta pensare, beh, il termine dell'esempio della calunnia è sempre una delle caratteristiche dei comportamenti di ogni monoteismo, perché se andiamo a pensare quante ne hanno dette, quante ne hanno scritte soltanto in riferimento alle streghe e ai processi di inquisizione, il come veniva considerata la vittima, il come veniva presentata, il come se la presentavano, denota chiaramente una visione del mondo che è legata alla distruzione delle persone e veramente alla cancellazione dell'esistenza degli altri. Ma dato che il monoteismo non si è mai imposto nessun problema di considerare le vite delle persone necessarie, fondamentali e soprattutto che le persone abbiano dei diritti di fare quello che vogliono. Il fatto stesso è che si vada a giocare sempre su termini morali e non concreti, perché pensate, come citavamo prima, questo fondamentalista americano che è un senatore non attacca tanto su dei comportamenti nella società pratici o visibili, ma va a attaccare sempre sui valori morali. Soprattutto questi valori morali sappiamo che sono sempre legati alle culture dei paesi, ma in questo caso i monoteisti compiono sempre la volontà di stabilire che i loro valori sono i valori assoluti, cioè loro hanno sempre la pretesa di avere l'unica fede, l'unica ragione, l'unico valore, lo attribuiscono loro e stabiliscono loro questo valore. E questa è un'arroganza che appunto i monoteisti hanno sempre. Ma ricordiamoci sempre appunto che questo è un trucco, è uno dei trucchi più antichi, è una delle abilità del monoteismo di raccontare sempre menzogne, di illudere le persone,
cioè,
per fregarle.
Io voglio dire una cosa, perché forse, visto che c'è della gente in ascolto, non ha capito. Queste si chiamano offese. Cioè, questa qua che vi ho letto, oppure anche quella che vi ha detto Francesco a livello americano, si chiamano offese gratuite, che poi io non posso chiaramente denunciare nessuno per queste offese. Perché? Perché la legge direbbe: non sono state offese fatte a te, cioè non sei coinvolto in questo genere di offese. Però, siccome è un'offesa fatta al sistema sociale, alla Costituzione, al modo di vivere civile, io non posso portarvi in tribunale e denunciarvi per ste menate, però mi posso incazzare e chiamarvi figli di puttana, pezzi di merda, questo ricordatelo bene, insomma. E questo dimostra come ci sia un attentato alle istituzioni. Cioè, per cui non state a pensare che queste siano cose che passano gratuitamente. Cioè, io non posso fare denuncia perché non sono coinvolto su queste cose, però è coinvolto il sistema sociale di cui io appartengo, pertanto io da queste cose mi faccio un'opinione rispetto a quelle persone che le scrivono, a quelle persone che le utilizzano. Per cui io non me le dimentico queste cose qua, Cioè, no, perché a un certo punto succede questo, no? Succede che tu ti indigni per delle cose che succedono e poi magari dicono: colpa tua che ti indigni, ma guarda tu che arrogante che, ma guarda tu quasi fuori di testa, si incazza per queste robe qua. No, signori, siete voi che siete fuori da ogni ottica, da ogni contesto civile nel fare questo. Non sono io che mi incazzo, siete voi che state usando l'odio religioso, state facendo una vera e propria guerra al sistema sociale. Cioè, non sono io fuori di testa, siete voi fuori di testa, veramente gli articolisti qua sono fuori di testa. Cioè, siamo a pazzia pura.
Beh, sai, che il monoteismo sia uno dei pericoli che a livello mondiale, a livello non solo mondiale, ma a livello di civiltà e di cultura, lo sappiamo in moltissimi. E voglio dare solo una piccola dimostrazione, ad esempio, di cosa dice una scrittrice americana. E come vedete anche negli Stati Uniti esiste chi si fa fronte e va a fronteggiare delle folie del fondamentalismo cristiano. Ad esempio, molti di voi conoscono Erika Jong. Erika Jong, appunto, ha fatto alcuni libri che hanno fatto scandalo, nel senso che sono stati attaccati pesantemente. Però io, ad esempio, dei suoi libri non viene mai ricordato il libro che ha fatto sulle streghe, e non viene mai ricordato, ad esempio, la bellissima poesia dedicata a coloro che sono morte, e così via. Però sta appunto per uscire in Italia un libro di Erika Jong che si chiama appunto Il salto di Saffo. E c'è una sua intervista che dice alcune cose, e lei dice: i pagani non avevano nulla di questa nostra cristiana moralità, non era ancora stata inventata. Dice sempre Erika Jong: volevo tornare ai tempi pre-cristiani per vedere com'era il mondo prima che inventassimo il nostro moralistico Dio giudeo-cristiano che punisce. Ho una tremenda attrazione verso il paganesimo, anch'io come Saffo amo Afrodite. Cioè, come vedete, questa è una scrittrice affermata che nel momento in cui deve affrontare l'esistenza, le scelte di una donna, la propria capacità, lui dice chiaramente: se vogliamo affrontare l'esistenza dobbiamo liberarci delle invenzioni moralistiche giudeo-cristiane, ma soprattutto dice: il Dio giudeo-cristiano è un'invenzione.
Cioè, roba fuori di testa, insomma.
Vedete, questa è una scrittrice affermata, conosciuta, e questa intervista è pubblicata sulla pagina del Corriere della Sera, il che, come vedete, sono costretti a non poter più filtrare le cose, proprio perché il livello di percezione di quale sia la follia del monoteismo è chiaro, perché un'autrice che dice chiaramente: prima che inventassimo il nostro moralistico Dio giudeo-cristiano, cioè questo Dio non viene preso in minima considerazione, è solo come un'invenzione, una pessima invenzione, un'invenzione non riuscita, fallimentare, dannosa. Però, parlando della Bibbia, dice: è uno dei trucchi più vecchi del libro, la Bibbia intendo dire, cioè proprio non salva niente della Bibbia, non la usa neanche come citazione. E come dice chiaramente, se noi vogliamo risalire alle nostre radici, dobbiamo salire alle radici pre-cristiane, cioè dobbiamo liberarci completamente del quello che è il monoteismo. Il monoteismo non ha portato assolutamente niente, è stato soltanto un danno, è stato soltanto veramente un inquinamento, sì. È stato un qualcosa che si è spalmato sopra e soltanto togliendolo, cioè non ci ha portato assolutamente niente.
In effetti, anche più le ricerche archeologiche vanno avanti, Francesco, più arrivano le scoperte, più ci si accorge cosa abbiamo perso.
Sì.
Perché noi paghiamo ancora uno scotto che è enorme, quella storia contro i cristiani di Orosio, cioè storia contro i pagani di Orosio, che esalta praticamente l'arrivo del cristianesimo negando tutto quello che è stato l'universo precedente.
Sì.
E questa porcheria è andata avanti fino al tardo medioevo, credo anche fino all'illuminismo sto libro, finché un po' alla volta si sono accorti che faceva schifo sta roba. Però noi paghiamo ancora dal punto di vista emozionale, sì, questo scotto, perché quando le persone parlano a livello spiccio si riferiscono in realtà ancora ad alcune cose di questo libro, che è una pura e semplice invenzione, non un libro di storia, è una pura e semplice invenzione fatta da Orosio per far buono la, credo che sia quello della città di Dio, la, che è Agostino. E per tenere buono Agostino e per omaggiarlo, però è una porcata che resta però nella pelle delle persone. I cristiani morivano nel Colosseo perché erano cristiani, col cazzo, non è mai successo. Cioè, arriviamo veramente a delle aberrazioni veramente immani, dove praticamente effettivamente quello che è il martirio dell'umanità, il massacro dell'umanità, l'arrivo del cristianesimo come costruzione di campi di sterminio e di macelli delle persone viene completamente ignorato. Ed è un'aberrazione veramente immane. Cioè, in stregoneria, quando si vede quel buco nero, veramente fa spavento. Però siamo un po' chi.
Sì, sì, ma d'altronde l'affrontare la lotta contro il monoteismo o la liberazione del monoteismo è una delle lotte fondamentali che devono essere fatte, proprio perché sarebbe un errore nel limitare le manifestazioni del monoteismo solo in ambito religioso, perché dobbiamo ricordare che gran parte della nostra società, gran parte, è proprio basata su queste fondamenta, sono fondamenta che sono pericolose, perché proprio il monoteismo pone alla sua base la distruzione di ogni individuo, di ogni persona, di ogni popolo. Il fatto che si possa permettere di andare a distruggere la cultura, i templi, le memorie degli altri, il bisogno di salvare gli altri, implica sempre che il monoteismo si può arrogare qualsiasi diritto, qualsiasi imposizione. E già il concetto stesso di salvezza, di introdurre di salvezza, in realtà è sempre la volontà di autogiustificare il loro comportamento, che è sempre come unico fine è quello di annientare, di sottomettere gli altri. Perciò ricordiamo questo cosa significa monoteismo. Il monoteismo è sempre ridurre ad uno tutto, ogni aspetto dell'esistenza, ogni individuo, ogni popolo, cioè, e qui proprio c'è la volontà di cancellare qualsiasi cosa. E ricordatevi che appunto il monoteismo tende sempre a ricompattarsi, tende sempre a tornare unico, non esistono distanze, non esistono separazioni fra le varie manifestazioni del monoteismo in Occidente, non esiste una distanza tra l'Islam e il cristianesimo e il cattolicesimo, c'è in atto la volontà di ritornare ad essere sempre le religioni di Abramo, quelle che si rifanno a un unico Dio, ma ricordiamo come si sono sempre imposti i monoteismi sono sempre imposti con la violenza, con la cancellazione di intere culture, di interi popoli, ma la cancellazione, a parte fisica degli individui, ma la cancellazione anche della memoria di questi individui, di questi popoli, perché rendetevi conto che intere popolazioni sono sparite dalla nostra storia, cioè noi possiamo immaginare, possiamo intuire che sono esistite, ma il monoteismo è passato come un rullo compressore che ha distrutto, annientato tutto. E state pensando che noi stiamo lavorando negli ultimi 15 secoli sempre per liberarci da questo, cioè nel senso che il monoteismo non ha dato nessun aiuto, non ci ha fornito nessun strumento, non è stata un'invenzione che in qualche maniera abbia portato a qualche utilità. In realtà il monoteismo è l'invenzione più pericolosa che possa essere sorta,
no,
su cui non si
sorta.
Può, cioè che non può essere neanche utilizzata in nessuna maniera, cioè, esistono delle dottrine politiche che possono essere domesticate, che possono essere utilizzate, che possono essere separate,
interpretate, giocate,
sì, nel senso che è dato per dire, si può ad esempio non condividere il marxismo politico, ma si può usare il marxismo come sistema di analisi economica, cioè, questo è possibile. Con il monoteismo non è possibile niente di tutto questo.
Lo stesso illuminismo fu una rivoluzione nella storia dell'umanità, però chiaramente non si può essere illuministi in eterno, cioè l'illuminismo servì in quei tempi, servì in quella situazione per uscire. Dopodiché si va avanti, cioè le cose cambiano in continuazione. Il romanticismo lo stesso servì in quei termini, non si può perpetrarlo all'infinito, cioè non sono delle verità, sono dei movimenti degli uomini, dei movimenti dello spirito, dei movimenti etici, morali e sociologici che tendono a portare gli uomini fuori dall'orrore cristiano, e ogni epoca elabora le sue strategie specifiche per quella stessa epoca. Direbbe qualcuno, avrei voluto nascere sotto un altro sole, ma sono nato sotto questo sole, in questa situazione, e qua devo mangiarmi il mio cucchiaino di merda, volenti o nolenti, insomma.
Sì, ma è una cosa che è fondamentale, che bisogna comprendere, che chi era illuminista e chi era romantico non lo faceva per fede. Non lo faceva per convincere gli altri a diventare illuministi o diventare romantici, lo faceva perché era una sua scelta, un suo piacere.
Cioè, per indicare l'uscita dall'orrore.
Sì, ma era soprattutto chi ha fatto queste scelte non erano dei profeti, erano persone che utilizzavano quello che loro inventavano per aiutare se stessi, cioè, certo. Soprattutto ad esempio per quando si pensa al romanticismo, in realtà il romanticismo era soltanto la capacità delle persone di cercare di andare, ma dell'individuo, del singolo, cioè chi esce da un'ottica monoteistica non ha la mentalità del profeta e non ha la logica del salvatore. Di conseguenza, chi lo guarda dall'esterno pensa che questo sia un salvatore o sia un profeta, in realtà non gli frega niente di essere un profeta o essere un salvatore. Dice, io mi sono accorto della pericolosità del monoteismo, della cultura giudaico-cristiana che abbiamo in Occidente, benissimo, a me questa cultura non piace, benissimo, ma perché non piace? Partendo da questo sentimento, da questo motivo, uno va a cercare in sé le cose che gli sono più consone, ma il romanticismo o l'illuminismo o altre dottrine politiche o culturali o filosofiche non sono mai diventate la verità, sono diventate sempre la scelta dei varie comunità o dei vari singoli che le hanno utilizzate, ma come manifestazione della loro volontà, del loro desiderio, e soprattutto non hanno mai posto il fatto della loro validità in un Dio esterno, ma loro solo nella loro volontà, nella loro capacità.
Anche perché dopo hanno dato adito a nuovi sviluppi, a nuove trasformazioni, hanno dato adito a nuove modificazioni delle persone, per cui siamo andati avanti in continuazione, cioè non si è mai fermato a una singola dottrina, a una singola dottrina filosofica, a una singola dottrina sociale, ma si è andato avanti, cioè gli uomini sono trasformati, hanno avuto nuove idee, hanno avuto nuove intuizioni, per cui ciò che è stato nel passato non è altro che è stato uno sforzo continuo di uscita dall'orrore cristiano. Ma i primi sforzi che noi andiamo a ricordare sono quello degli eretici, e gli eretici che venivano bruciati dai cattolici altro non erano che dei pensatori, dei filosofi, sì, che tentavano di fare questi sforzi di uscita dall'orrore cristiano. Naturalmente il loro sole era diverso dal mio sole, cioè nel senso che la società in cui vivevano era diversa dalla mia, e anche le loro condizioni, per cui le loro condizioni educazionali erano diverse, i loro sforzi erano diversi, magari erano piccoli barlumi, magari era l'imbecille, lo dico io adesso, facile dirlo adesso, fra le altre cose, il quale scriveva una lettera al Papa cercando di fargli capire al Papa che c'era qualcosa che lui non capiva, e naturalmente il Papa lo mandava a prendere e lo metteva sul rogo, giustamente direi, perché altrimenti metteva in discussione l'autorità del Dio padrone, di cui il Papa era la rappresentazione in terra. Ebbene, noi da questi abbiamo cominciato, le donne, le streghe, la consorteria di Diana dell'VIII, IX secolo, perché vi ricordo che il gruppo di donne che si riferivano a Diana, in realtà, da quello che ho saputo io, era antichissimo, cioè appartiene al VII, l'VIII secolo. Quello che viene riferito al XII secolo in realtà non esiste, cioè nel senso che nel XII secolo ci sono le affermazioni degli inquisitori, cioè sono gli inquisitori che dicono alle donne: voi donne siete della consorteria di Diana, dunque noi vi bruciamo. Ma la consorteria di Diana delle donne era molto più antica, appartiene proprio all'inizio della stregoneria, ai suoi fondamenti, cioè a quel VII, VIII, IX secolo in cui la stregoneria comincia ad elaborare se stessa. Pertanto, quella che è la consorteria di Diana è molto prima, ed è la prima resistenza. Ciao. È la prima resistenza che viene fatta all'arrivo dell'orrore cristiano e alle donne che il cristianesimo tenta di distruggere. La consorteria sparisce e naturalmente agli inquisitori resta il ricordo, però in realtà tutto lo sforzo di libertà degli uomini è uno sforzo che è iniziato fin da subito, e chiaramente ognuno si arrende davanti alle preponderanti forze nemiche e fa quello cazzo che può, poveraccio.
Sì, ma come dicevamo appunto, riferito anche al tipo romanticismo, anche l'illuminismo, erano sempre scelte individuali, cioè nel senso che noi abbiamo sempre capito e l'abbiamo sempre affermato, perché non rientriamo nella logica del monoteismo, che quello che appunto noi facciamo è sempre fatto per noi stessi, non per gli altri. Se poi gli altri non sono capaci di...
Prego il microfono.
Abbiamo un ospite
che vuole salutare tutti. Ciao.
Ehi là, saluto tutti quanti ascoltatori.
Come ti chiami?
Pina.
A Pina.
Pina di mia niga, vi saluto tutti, bacioni.
Va bene. Ciao.
Vi saluto.
Ciao Pina.
Mario, cosa dirai?
Vabbè, ciao, buona giornata. Pina, ciao.
Grazie, ciao. Vai. Sì, nel senso, è giusto l'audiogramma 5 a degli ascoltatori fedeli, ed è anche giusto quando ci vengono a trovare che abbiano un attimo di possibilità di intervenire, di farsi sentire.
O di salutare gli amici,
insomma, siamo sempre ben volentieri quando è possibile di offrire questo spazio. Bene, allora tornando sul nostro argomento, dicevamo, quello che dobbiamo sempre anche cercare di togliersi dall'abitudine è di pensarci noi come predicatori o come soltanto salvatore degli altri, perché noi non siamo creati come monoteisti, ma siamo pagani, e come pagani pensiamo che la nostra vita sia fondamentale. Se poi gli altri non sono in grado, non vogliono percepire il nostro sforzo, noi non lo facciamo certo per scopo di ricompensa o per scopo di premio, cioè nel senso che nel paganesimo non c'è la cara alle medaglie o chi arriva primo, ma esiste soltanto la tua esistenza che deve essere realizzata. Perciò si riconoscono le grandi persone, i grandi individui, quelli che sono stati capaci di fare molto, che sono capaci di lavorare, che sono stati capaci anche di demolire molto, solo che appunto non possono essere presi a modello, a testimone, cioè non si fa il santo pagano perché è riuscito a bloccare qualche inquisitore, si fa il monumento, lo si ricorda come esempio, ma sapendo che non deve solo ricordato, ma che deve, ogni pagano deve applicare questo, perché se noi adesso vediamo delle inquisizioni, ci sono stati casi, molti casi di inquisitori che sono stati fatti fuori, che sono stati giustiziati, che sono morti in maniera misteriosa, che vuol dire che esistevano delle persone che comprendevano questo e nonostante il pericolo in cui vivevano si davano da fare e quando avevano l'occasione eliminavano i monoteisti, come d'altra parte esistevano pensatori che si stavano ad analizzare la schifezza di quello che il monoteismo aveva prodotto per andarlo a demolire.
Vabbè, mentre parlavi mi venivano in mente alcune cose che succedono anche in lista, no? Sì. Specialmente quando vengono fuori delle persone nelle nostre liste di discussione che chiamano se stesse pagane e e hanno la pretesa, cioè chiaramente noi lo sappiamo che non sono, cioè non sono pagane, hanno la pretesa di venirci a dire a noi cosa pensare o come comportarci o cosa dovremmo dire o cosa dovremmo fare. Ora, nessun membro della federazione pagana andrebbe mai da un altro membro sia della federazione pagana sia di un'altra persona che si dichiara pagana a dirgli cosa dovrebbe fare, cosa non dovrebbe fare e come deve comportarsi. Cioè, in federazione pagana chiunque ha il proprio sentire viene rispettato per il proprio sentire, per le proprie specificità, le proprie peculiarità. Ebbene, noi troviamo dei monoteisti che chiaramente si travestono da pagani, tanto in internet sono solo delle caselle di posta, non c'è nome, cognome, non c'è indirizzo, non c'è niente, per cui si trasformano praticamente in fingono di essere dei pagani, a dirsi a noi cosa noi dovremmo fare, cosa noi dovremmo pensare. Ed è veramente, mi è venuto in mente appunto finché Francesco parlava questo, la diversità di comportamento che esiste fra noi, che ci dichiariamo pagani, che siamo pubblicamente come dei pagani, e delle persone che invece in effetti stanno giocando sporco, ma molto sporco.
Sì, no, ma infatti è una cosa appunto che in questo senso c'è da dire, che noi quando uno si dichiara pagano non gli mettiamo a fare l'interrogatorio di dire ma credi in questo, credi in quell'altro, con riferimento a cos'è che hai letto, cos'è che non hai letto, qual è la tua metodologia di riferimento. Noi andiamo sempre a dirgli ma parlami del tuo paganesimo, cioè, perché siamo sempre attratti dalla capacità del singolo, dell'individuo, della persona, di riuscire a trovare un suo personale collegamento con il mondo mitologico, con il mondo divino. Di conseguenza è sempre piacevole trovare qualcuno che si avventura su un viandante, su queste vie, che percorre in maniera autonoma e con attenzione alle cose. E difatti uno lo ascolta, anche perché appunto, come torniamo a ripetere, il paganesimo non è una versione cambiata di nome del monoteismo. Il mese tipico, perché poi si può dire monoteista, è dire sì, io sono monoteista, però il vero paganesimo è questo.
Sono pagano e il mio è il vero paganesimo, però non dico neanche.
Ma no,
sono
ma ad esempio se anche alcuni ascoltatori che sono cattolici si dichiarano cattolici, fa ma un vero pagano non direbbe questo. Cavolo, lo dice te che sei monoteista, che io dovrei dire alcune cose.
No, poi c'è un'altra cosetta ancora, se adesso mi riferisco a una cosa in particolare, no? In forum, che bisogna tenere i segreti, cioè la necessità di essere segreti e di fare le cose in segreto, perché la stregoneria è un insieme di segreti. Allora, io spiego che cos'è la stregoneria, perché io so che cos'è la stregoneria, pertanto non ho problemi di mantenere dei segreti. Chiaramente se qualcuno tiene dei segreti ci sono due cose, o non ha nulla da comunicare, non ha nulla da dire, o peggio ancora è un furbastro, perché in realtà la stregoneria non è che abbia dei segreti, anche perché la scienza ce li ha fregati quasi tutti, tanto per essere chiaro, cioè quelli che era la stregoneria fino al 1800-1830, la scienza ce li ha fregati tutti, la capacità analitica della scienza è come un carro armato, cioè ti passa sopra. Chiaramente esistono delle altre cose che la stregoneria fa, la stregoneria dà, ed è la trasformazione dell'uomo, però non ha nessun senso mantenere i segreti di Pulcinella. L'unico vero segreto è l'incapacità dell'uomo di afferrare le cose, cioè quando io dico che la vita è un processo di costruzione, chiaramente io lo dico, tutti quanti possono dire sì, se è vero, ma riuscire a trasferire questo nella vita quotidiana è il vero segreto della stregoneria, per cui che razza di segreto ho io da tenere, perché questo in realtà, cioè cosa devo nascondere io, sarei un idiota, oppure fare il gioco del monoteismo, cioè tanto per essere.
Sì, sì, no, ma una cosa che è fondamentale da comprendere, che nel senso che nel monoteismo ogni persona è sempre legata al discorso del risparmiare le sue energie perché deve pensare alla vita eterna. di conseguenza non vive, non ha piacere, non ha interessi, non ha modo di fare, teme di cadere in tentazione, teme di compiere il peccato. In realtà un pagano questo problema non se lo pone. Ma poi siamo anche in un altro ambito, nel campo appunto della relazione individuale. È ben difficile essere derubati di qualcosa, nel senso che ci sono lì teologi che inventano le teorie più assurde, cercano di ingripparle in maniera talmente tanta da poter che nessuno se ne possa appropriare. Ma quando ci siamo nel campo delle idee, delle intuizioni, siamo nel campo anche delle filosofie o delle visioni religiose, il fatto che tu la risponga e qualcun altro la vada ad utilizzare non si è mai derubato, perché nessuno potrà mai portare via la tua capacità di aver compreso la cosa, nel senso che non è che tu è come un portafoglio o come un qualcosa che ti ha appiccicato, che ti viene portato via. La tua intelligenza non può essere portata via, la capacità che ha uno di dire le cose, di affrontarlo, di farle conoscere, è assurda. Infatti io questo è un atteggiamento che noto certe volte, soprattutto nell'ambito della vicca, questa mania per i misteri, questa mania per i segreti, anche per il tenere segreti alcuni testi, cioè nel senso che per me è veramente assurdo, perché non esistono testi che sono segreti, esiste un qualcosa che ti può essere utile, che puoi utilizzare, che puoi conoscere, che fa parte del tuo bagaglio, ma nessuno lo può portare via il tuo
bagaglio.
C'è
una leggenda che gira specialmente in paesi anglosassoni, no? Che dice che alcune donne, alcune streghe, il Vaticano gli ha rubato dei testi fondamentali e se li è nascosti in Vaticano, e bisognerebbe dire al Vaticano di tirarli fuori. Indubbiamente il Vaticano ha fatto razzia, quello che ha potuto ha bruciato, ha saccheggiato, però non ci ha fregato niente, cioè in realtà noi siamo in grado di ricostruire tutto proprio perché abbiamo la capacità di relazionarci col mondo.
Ci impieghiamo di più.
Sì, ci impiegheremo magari un secolo, due secoli, ma in realtà non ci ha portato via niente, cioè, capisci? Anche perché chi scriveva le cose scriveva nell'ambito culturale in cui viveva, cambia l'ambito culturale, deve essere tutto riscritto, comunque in ogni caso. Per cui non ci hanno fregato
niente. Sì, no, ma cioè, questo è il problema di monoteisti, perché se tu li freghi il libro sacro ai monoteisti, sono fregati. Nel senso che no, è talmente stupido che una persona normale non riuscirebbe a inventarlo.
Credo che siano dei pezzi della Bibbia che ogni tanto saltavano fuori nel corso dei secoli, no? Cioè, prima di Cristo trovavano questo libro, magari l'aveva scritto il tizio, però l'aveva trovato, libro antico, che parlava di...
Sì, ma il monoteismo è tutto il monoteismo si è basato sul libro, cioè nel senso il libro unico, cioè nel senso che una persona che l'ha ricevuto non sono milioni di persone, migliaia di persone, non è un popolo, non è una cultura, non è una nazione, non è un paese, non è una città che ha questo testo. È un unico individuo che sicuramente era il pazzo del villaggio, lo scemo del villaggio, ma nel senso deteriore del termine, che si inventa le cose e in un momento di defiance degli altri, di debolezza degli altri, riesce a raccontarle, riesce appunto a far proseliti. È probabilmente un'epidemia psichica che si diffonde. Però il problema dei libri segreti o dei libri che sono fondamentali è per i monoteisti, non sono certo per i pagani, insomma.
Io sto mandando in lista dei proverbi egiziani, no? Di 1300 anni avanti Cristo, e rispetto a quello che sono l'etica e la morale, diciamo così, monoteista, sono 50.000 chilometri più avanti, cioè sono più attuali quei proverbi che non tutto quello che è il monoteismo. Io sto mandando uno a uno in lista, anzi ho l'ultimo da mandare, dopo che avrò mandato l'ultimo comincerò a parlare di Iside o di qualche religione misterica, visto che di qualcosa so pure che continuiamo a parlare, se non perdo la mano, anche se ogni tanto mi viene da addormentarmi, ma insomma. La cosa invece molto strana è successo, in questo mese c'è stato un assalto ai nostri siti in internet, per cui migliaia e migliaia di pagine aperte, ormai andiamo a migliaia, Francesco.
Probabilmente sono i deputati che cominciano a leggere.
Beh, quello sì, è venuto, i deputati si sono letti attentamente quel pezzo, sicuramente ha avuto anche un grosso impatto dal punto di vista sociale, anche perché hanno passato a qualcun altro, perché non è possibile pensare in certi flussi in quei tempi. fa conto che soltanto sull'index di Collegio di Sali, cioè sulla pagina aperta, il mese che fece più visite fu il mese di novembre e fece 644
la pagina di...
solo sull'index, dopodiché fece 2800 pagine aperte in tutto insieme. Bene, oggi prima di venire via, siamo al 22 del mese, erano 630 pagine aperte sull'index. Tanto per fare, ci sono delle cose strane chiaramente, però tanto per capirci, siamo quasi arrivati a quello e lo stiamo già superando. Sì, sì, sì. Le pagine interne sono quasi arrivate verso le 3000-2500, mi sembra, una roba che genere. Insomma.
Sì, ma abbiamo visto quel forum, addirittura quando appunto i cattolici cominciarono a caricare il forum di insulti e lo bloccammo soltanto accesso tramite password per inserire i messaggi, addirittura c'erano persone che chiamavano,
sì, ma perché... chiamavano da Roma perché il forum era bloccato, sì, non potevo mettere messaggi.
Sì, beh, bastò riaprirlo e già persone che subito cominciano a mettere messaggi nel forum, cioè questo dimostra che anche nonostante tutto quello che possono fare i cattolici nel cercare di sabotare, di attaccare, di offendere, di denigrare, di calunniare, di inventarsi cose, in realtà alla fine si trovano spiazzati, sì, proprio perché il loro Dio è un'invenzione, alle fine le menzogne si scoprono, insomma.
Sì, vabbè, e poi si trovi gli articoli, non so, tipo dell'Espresso, che per dire una buona cucina, cosa ti dicono? Un pranzo da dei. Oppure ti dicono piove come Giove Pluvio, manda Giove Pluvio. Cioè abbiamo tutta una serie di intercalari che stanno entrando nel linguaggio e che stanno riprendendo tutti quelli che erano gli intercalari antichi e che si stanno un po' alla volta trasferendo. Per cui c'è una nascita del paganesimo, non solo per Erika Jung, per Hillman, per Dreschner, per tutta una serie di personaggi che in realtà stanno riscoprendo quello che è la religiosità antica, ma c'è anche una riscoperta del paganesimo proprio a livello generale, a livello minimale. Quando abbiamo un parroco che va fuori di testa perché il ministro dell'agricoltura alemanno va a farsi una mangiata fuori con un fuoco di notte, ha il rito pagano, beh, significa che c'è anche un allarme all'interno del cattolicesimo, dove in effetti il cattolicesimo sta battendo in ritirata, ma non sta battendo in ritirata come si pensava dai testimoni di Geova, esatto, buddisti o dalla New Age, ma sta battendo in ritirata davanti al paganesimo che sta avanzando, perché questo è il re. Cioè, c'è una perché il paganesimo non avanza come gruppo, cioè non siamo io e Francesco, abbiamo costruito i pagani, 10, 20, 100, 1000 persone, ma avanza proprio nell'idealità sociale, nel modo di vivere la società, nel modo di rappresentarsi all'interno della vita. Per cui questo non è più dire Claudio, Francesco, Tizio, Caio, Sempronio, quest'altro, è proprio un modo di essere. Naturalmente questo cos'è? Porta anche allo sviluppo del contratto, porta a un integralismo contrario, cioè il cattolicesimo che tende i remi in barca, cioè i parroci, i preti, i vescovi intervengono sempre più pesantemente nella vita civile per condizionarla, proprio perché sono arrivati con l'acqua alla gola. Naturalmente lo fanno colpendo alle spalle, cioè colpendo a livello mafioso, colpendo da vigliacchi, da criminali, cioè come il parroco di Monza per impedire un concerto ha agito da mafioso, cioè ha agito con i rapporti col sindaco, con i rapporti con l'autorità, cioè per tagliare cosa? In fondo una manifestazione culturale, perché Manson non è altro che un cantante, ricordatevelo sempre, non è altro che un cantante, non è un filosofo, un pensatore, un capopopolo, non è niente, è solo un cantante, uno che fa business, che ha trovato il suo... La sua nicchia, ha trovato, le sue canzoni tutto sommato non sono neanche peggio delle altre, anzi tutto sommato sono anche a un buon livello, per cui chiaramente lui fa il suo business e basta. Dopo magari fra 30 anni avrà il premio Nobel e Monza sarà stata privata di un evento culturale.
Sì, ma che le cose tendono appunto a cambiare e questo sia una percezione concreta, perché visto che c'è da ricordare un anniversario, voglio ricordare che nel maggio del 99 noi facevamo la prima mailing list e questa mailing list fu fondata nel maggio del 99 e fu trasferita sui gruppi di Yahoo nel primo gennaio del 2001. Questa mailing list dal maggio del 99 al primo gennaio del 2001 è riuscita ad avere 25 iscritti. Ci siamo trasferiti appunto su Yahoo perché il servizio era migliore e siamo partiti appunto, eravamo in 43 in questa lista. In questo momento siamo in 210, però dobbiamo ammettere una cosa, che in questi anni non è che siamo vissuti nella tranquillità su internet, cioè nel senso che di attacchi ne abbiamo subiti, non dico decine, ma centinaia.
Sì. Offese.
E nonostante
questo,
che i cattolici contattassero in privato, che si iscrivano alla nostra lista, nonostante che cercassero di entrare in messaggi, nonostante tutte le campagne di diffamazione, pensate, noi siamo partiti nel maggio del 99, siamo arrivati al dicembre del 2000, 25 persone, siamo partiti su Yahoo con una nuova lista il 1 gennaio del 2001 con da 43 persone, in questo momento siamo 208 persone. E però 208 persone che non sono le stesse, cioè nel senso che
nel frattempo ne sono passate altre 200 e passano,
se non di più, tenendo conto che queste persone sono rimaste lì nonostante i centinaia di attacchi fatti dai cattolici, nonostante
gli insulti, nonostante i tentativi di fare liti, le intimidazioni private, i messaggi, le provocazioni,
sì, e tenendo conto che
i siti diffamatori,
sì sì, no, ma sembrato pensare, tanto per dire che anche negli ultimi periodi ci sono decine di iscritti in più tranquillamente, senza dover fare nessun annuncio, nessuna pubblicità, senza invitare nessuno, e gli iscritti vanno su, e questo implica anche che c'è un'attenzione consistente verso le nostre tematiche, vista la nostra presenza su internet, perché ricordiamo, insomma, c'è maggio del 99 e maggio del 2003, e noi siamo nel maggio,
no, c'è una cosa da dire. Persone che sono in nostra lista, quando vanno nelle altre liste trovano il vuoto,
sì.
Mentre nella nostra lista non ci saranno tantissimi messaggi, però sono tutti corposi, tipo il messaggio mandato a Ferdinando, i messaggi che manda Prometheus, i messaggi che vengono, hanno tutti un corpo, una sostanza, tant'è che addirittura neanche si discute più,
si
aspetta praticamente che qualcuno manda la cosa che gli piace in lista per leggersela, cioè, se tu vedi non ci sono praticamente discussioni,
polemiche.
Beh, ognuno manda le cose che gli piacciono e le comunica agli altri, per cui diventa anche una cosa estremamente comunicativa.
Ma che è lo scopo della lista, questo
che
qua?
È lo scopo della lista, mentre invece in altre liste trovi il battibecco, ti trovi il discorso anche a battute, per cui possono fare anche centinaia di messaggi, ma sono tutti vuoti di contenuto.
Beh, fatalità, effettivamente la nostra è la seconda a livello italiano su 138, insomma, cioè nel senso, questo qua ci sarà pure un motivo in tutto questo, tenendo conto appunto che la nostra non è una lista che ha la vita facile, in quanto abbiamo sempre gli inquisitori che sono pronti a qualsiasi cosa pur di attaccarsi, nonostante tutto questo la nostra capacità di resistenza, di presenza, di qualità di messaggi ha impedito, cioè, ma rendetevi conto cosa ha rappresentato per la cultura italiana, per l'Italia, il fatto che ci fosse una realtà nel Veneto come Radio Gamma 5, da cui voglio ricordare appunto, a novembre sono 7 anni che ci state ascoltando, e di conseguenza in 7 anni, se voi fate un attimino di bilancio da come siamo partiti, le tematiche che noi dicevamo 7 anni fa, che alle persone, qualcuno diceva sarà la fine del mondo, l'anticristo è qua, l'apocalisse, il settimo sigillo, così via.
Sì,
in realtà,
sì,
come avete visto, le espressioni come nostre che possono sembrare dure, voglio ricordare Massimo Fini che ha detto in televisione, ha detto non c'è nessuna differenza tra chi commercia in cannoni in Africa e chi manda i missionari. Cioè, noi lo diciamo 7 anni fa e sembrava uno scandalo, era la fine del mondo, ormai alcune cose, certo che poi Massimo Fini l'hanno censurato, ne hanno fatto parlare, però Massimo Fini ha voluto fare questa affermazione anche in televisione, cioè, e che significa che tematiche che potevano sembrare terrificanti in realtà non è fatto solo da avanguardie, cioè nel senso vedevamo già oltre l'orizzonte quello che c'era, per usare un'espressione cara Nietzsche, noi siamo già oltre l'orizzonte quando gli altri ancora non vedono neanche l'orizzonte.
No, ma è vero questo, cioè, in effetti se voi notate un po' i cambiamenti che c'è stato anche in questo paese, anche il discorso sulle sette, vabbè, abbiamo ancora 2 o 3 ostacoli, ma comunque li abbattiamo anche in breve tempo. Vedete come è cambiato l'atteggiamento dell'insieme delle persone, cioè quando noi siamo venuti qui in radio c'era Dimitri che era il satanista, cioè veniva indicato come lo stupratore di bambini e il violentatore di donne, che oltretutto in internet continuano ancora. Adesso siamo nel 2003, Dimitri è stato risarcito per ingiusta carcerazione per essere stato accusato falsamente, per cui pensate un po' che cambiamento, perché quando siamo venuti qui in radio c'era tutto questo che montava in televisione, i titoloni a 6 colonne, colonne, sette colonne. Adesso invece si risarcisce, cioè era un danno che si faceva, era un'infamia che i giornali facevano e il tribunale risarcisce.
Mi sembra andato per dare una dimostrazione molto semplice, ad esempio, me ne hanno riferito, non ho fatto tempo di recuperare l'articolo, è successo in un paesino della zona di Mussolente romano che qualcuno ha rotto un capitello, il parroco ha detto no, non sono i satanisti, sono dei ragazzi, preghiamo per loro che se ne serviscono dei teppisti. Cioè, se fosse successo qualche anno fa, sì, sai gridare al rito satanico, alla profanazione.
Io ho ancora qui la reliquia, sì, la reliquia di Liduina. C'è ancora questo, però sì, c'è anche chi ormai comincia un attimo a strizzarci, insomma.
Sì, ma significa chiaramente che proprio certe campagne basate proprio sulla volontà di inquisizione di creare il terrore non sono più possibili. Merito, soprattutto nel vento, va a questa radio, è la nostra trasmissione.
È il mazzo che ci siamo fatti anche, Francesco, perché non è mica stato facile, dovevamo essere attenti a ogni articolo di giornale. Cioè io sono arrivato a scrivere alla Procura Generale della Repubblica per cose di questo genere. E veramente non è che mi sia molto piaciuto farlo, ho dovuto anche farmi il mazzo con giornalisti che andavano fuori di testa, che avevano satanisti torturatori da tutte le parti, insomma. Che oltretutto il guaio è grosso, qual è che se passa un tipo di allarme sociale così, chiunque poteva essere accusato, sì, cioè tu vai a pisciare all'angolo della strada perché altrimenti non so, non ne puoi più e ti dicono rito satanico, cioè la gente ormai va fuori di testa. C'è quattro ubriachi il sabato sera che vanno a buttare giù qualcosa, rito satanico, allarme sociale, pulizia, cioè siamo fuori di testa, mettiamo le cose col loro giusto col loro giusto equilibrio.
Sì, esatto, quella dimensione che hanno. Che dice, diamo il via alle telefonate
049 700 700 e 049 838. Pronto?
Ragazzi, ciao. Mi dispiace del serve, ragazzi, ma per me la definizione 1, per me dico, è componente degli insiemi. Non è un cazzo vero che l'uno sia l'assoluto. Per me è una cosa errata, ma proprio a livello elementare. Uno è sempre componente degli insiemi e gli insiemi sì sono innumerevoli. Non so se riesco a dare l'idea.
Sì, sì, beh,
è veramente una gran baggianata dire l'uno, ma cosa vuol dire l'uno? E perché quello lì ha avuto bisogno degli insiemi? Vuol dire che era una caccola, scusate.
Va bene, glielo chiederemo all'uno.
Se lo troveremo.
Va bene.
Ecco, vi ringrazio.
Ciao Gianpa. Sì, ma infatti quella della follia dell'uno è una follia del monoteismo.
Il problema era che si è tentato di risolvere tutta una serie di condizioni, anche a livello filosofico, che c'erano nei primissimi secoli. E in effetti fu difficoltosissimo, perché ciò che era in ballo era la qualità di vita delle persone. Per tutto il discorso sull'uno e l'altro, in realtà fu una sfida notevole della filosofia. Pronto? Pronto?
Sì, beh, appunto, il monoteismo comunque è riducito sempre ad uno.
Sì.
Non si sente? Claudio?
Va bene.
Beh, comunque...
Il libro sull'Opus Dei, ti ricordi?
Sì.
Allora, stavo pensando, se noi avessimo la libertà che vuoi tu,
sì,
col tuo credo, il paganesimo... E il popolo di oggi, io avrei paura a sopravvivere. Saremmo violenti?
Chi lo dice?
Come?
Perché?
È monoteista, sarebbe violento.
Perché?
Sai, non sono monoteista, io sono una persona libera, non ho niente in testa. Non ho chiese, per fortuna. No, grazie. Perché io penso che tu conosca il mondo, che tu conosca la gente che incontri ogni giorno. Ci sono delle persone con un cervello un attimino scavato fuori, come si dice, però ce ne sono tante di pericolose.
No, perché? Assolutamente no.
Perché sono pericolose? Dove sono pericolose? Quando?
Perché sono aggressive.
No.
Sì.
Dai.
Sì.
Assolutamente
sì.
No.
Sì. Tu pensa, se gli togli quel cappello di religiosità su chi li hanno mantenuti fino adesso, cosa succede? La mia è una provocazione,
ma no,
naturalmente.
Avevo capito.
È una provocazione. no, ho osservato questo però. Tu, qualsiasi cosa di cui cioè, se io voglio parlare con le persone di qualsiasi cosa, non devo mai toccare la religione, altrimenti picchiano.
Hai ragione, su questo sì.
Ah, ecco, questo io intendevo. E allora, ad esempio, il discorso adesso che è venuto fuori, l'hai fatto prima di Marilyn Manson. Altro pericolo imminente, cari ragazzi. Vedrai come ci devierà se viene qui a fare il concerto.
Sì.
Ma dai, se... guarda che si mettono a contestare delle cose che tra l'altro, secondo me, facendo così, gli danno un'importanza pazzesca. Lasciate che le cose vadano, c'è chi piacerà Marilyn Manson, a chi piacerà il basso, ma non fate così. I ragazzi, tra l'altro, è una moda, è un momento, non so come spiegare questa cosa, anche perché non ne vedo, non capisco quale sia il loro scopo finale.
È uno scopo di sponda, attaccano Manson per attaccare altre cose.
Ah, ecco. Solo che secondo me hanno fatto i conti sbagliati, perché i ragazzi oggi non sono i ragazzi di 20 anni fa.
Beh, ma loro avevamo i Rolling Stone noi, eh.
Sì, lo so, stai parlando anche di me, però noi a un certo punto quando ci fermavamo anche, secondo me i ragazzi di adesso no, dove devono andare vanno, non ci pensano tanto, e se tu vieti fanno ancora di più, cioè praticamente tante cose non le capisco, comunque io che sono tutto il giorno per la strada, perché viaggio, faccio cose, non toccate la religione alle persone, toccate i figli, la madre, il marito, ma non toccate la religione.
Sappiamo.
Vi ascolto, ciao.
Ciao.
In effetti sappiamo che toccare la struttura emozionale delle persone che si legge attraverso la religione, solo noi potevamo osare fare tanto.
Sì, ma io sono sempre dell'avviso che, nel senso che a noi pagare piace lo scontro, piace la lotta, il gusto della lotta. E di conseguenza questo non è un problematico. Se
non
poi
ti piacciono le coltellate alle spalle. Però.
Sì, no, cioè, beh, è sempre una lotta equa. Lottare con un monoteista, in fondo un monoteista è sempre debole proprio perché ha rinunciato a essere un uomo, ha rinunciato alla sua intelligenza, alla sua capacità, le sue passioni, i suoi desideri. Certe volte c'è da provare da pena per queste persone, perché appunto c'è, cioè, nel senso.
Solo che fanno tanti danni.
Fanno danni e sono pericolosi per questo, perché alla fine sono dei somari che trasportano roba pericolosa. Ma un monoteista in se stesso non è pericoloso. Il problema è che appunto fa l'asino per qualcun altro, per qualcos'altro, e di conseguenza non si sarà con gli asini per quello che trasportano. Il problema è chi carica questi asini delle cose pericolose.
Ha ragione la Anna, nel senso che quando noi abbiamo cominciato a parlare di religione, siamo andati a mettere in discussione la struttura emozionale delle persone, cioè siamo andati a toccare proprio quei punti in cui abbiamo già verificato, anche tutti quelli che ormai sono nella federazione pagana hanno verificato che uno può anche essere anarchico, durissimo, parli di religione, si fa la cacca nelle mutande, cioè diventa, ma non di religione perché magari è contro Dio, mangia preti, però quando cominci a parlare di religione come capacità intima dell'uomo, capacità dell'uomo di rapportarsi col mondo, diventa un cacasotto. È una cosa veramente impressionante, ma quanti ne abbiamo visti? Poi, oltretutto, noi come pagani della Federazione Pagana siamo uno diverso dall'altro, no? Per cui frequentiamo ambiti sociali completamente diversi, anzi in certi casi anche opposti. Ebbene, in tutti gli ambiti sociali che noi frequentiamo, anche opposti, troviamo esattamente la stessa cosa.
Sì.
Cioè, la persona che è della Federazione Pagana, la persona pagana, è diversa in qualsiasi ambito si trova, di destra, di sinistra, operai, impiegatizi, in qualunque ambito, culturale, economica, siamo completamente diversi, Francesco.
Sì, anche perché diciamo, la nostra conoscenza, a parte poche persone, la conoscenza nostra è abbastanza recente nel tempo, nel senso che non ci siamo conosciuti in età infantile, in età giovanile, cioè nel senso che ci siamo incontrati a delle età abbastanza avanzate, cioè rispetto ad esempio alla formazione di altri gruppi. E infatti anche all'interno della Federazione Pagana di persone che hanno una grande anzianità, cioè di conoscenza, ce ne sono veramente poche. Però logicamente noi una cosa che abbiamo notato, al di là dell'ambiente che puoi frequentare, che puoi conoscere, vedi che il monoteismo si comporta nella stessa maniera in ogni ambito, in ogni situazione, insomma.
Puoi essere nazi skin o anarchico, è la stessa cosa, cioè non cambia assolutamente niente. È una cosa micidiale che abbiamo scoperto io, Francesco e gli altri, e siamo rimasti perplessi, perché cosa succede? Succede che tutte le persone, noi proiettiamo noi stessi sugli altri, cioè se abbiamo delle affinità con delle persone, pensiamo che quelle affinità siano un po' generalizzate. Non è vero!
Sì, sì, è vero.
Non è vero! Abbiamo
sì, sì, no, ma se tu parli di politica con alcune persone, se poi parli di religione, cioè li puoi trovare che si scontrano, parli di religione e si ritrovano assieme, cioè nel senso che tu vada da politicamente dall'estrema sinistra all'estrema destra, sì, sì, la reazione è religiosa uguale. E se tu proprio vai a toccare il tema religioso, è proprio un argomento bomba, è un argomento proprio di demolizione, è proprio fa da tornatore, cioè al di là anche delle collocazioni politiche, culturali, storiche, ambientali, economiche, cioè tutto, noterai che il monoteismo ha la stessa manifestazione in ogni campo. Cioè,
in effetti è la nostra scoperta che abbiamo fatto, diciamo così, in questi anni, anche perché tutti quanti noi avevamo sempre il piacere di comunicare agli altri quello che noi vedevamo, o anche cercare
la discussione
dove non va bene.
Sì, ma anche la discussione è proprio sempre stata.
Siamo proprio trovati questi muri che nascevano, che crescevano, con delle persone che non avremmo mai aspettato. Cioè, magari le persone che consideravamo belle, cioè si può anche camminare assieme, cioè si può stare assieme per molte cose. Ebbene, si trova proprio questa divergenza assoluta quando si arriva a parlare di religione, visione del mondo, struttura emozionale. Ed è una cosa veramente micidiale. Cioè, persone hanno perso i loro amici, sono perso anche le persone che stavano assieme per questa. Ed è una cosa incredibile. Cioè, stiamo verificando su pelle, perché noi l'abbiamo verificato su pelle, però la interpretiamo anche a livello dottrinale, per cui troveremo le soluzioni per affrontarle in maniera diversa, anche se questo comporterà comunque una rivoluzione sociale, perché vuol dire una rivoluzione delle idee, per quando tu ti accorgi che pigli uno Nazi-skin e pigli uno da sinistra ex rivoluzionario eccetera, no? E ti trovi che hanno delle similitudini religiose, vanno nei loro ambiti ed entrambi si scontrano all'interno dei loro ambiti, significa che c'è qualcosa che non va. Cioè significa che ciò che era politica in realtà non ha nessuna ragione di essere se non ha una sua rappresentazione religiosa. Ed è micidiale questo, veramente.
Sì, ma infatti il monoteismo è uniformità, cioè proprio ma uniformità in tutti quanti gli ambiti. Si possono sembrare delle apparenze che sono di differenza, in realtà, e poi la pratica, il monoteismo fa la base di tutti gli ambiti politici. Fa da base in tutti gli ambiti culturali, politici, filosofici, e di conseguenza diventa proprio un qualcosa che va a intossicare qualsiasi cosa. E infatti, se voi notate, potete prendere delle persone che sono anche a distanze culturalmente o politicamente, e affrontate l'argomento religioso e noterete che la reazione è la stessa, cioè che proprio tutti quanti si richiamano al cattolicesimo, tutti quanti si richiamano alla visione cristiana, e questo significa chiaramente che la loro copertura politica o culturale in realtà è secondaria.
Possono essere i mangiapreti finché vogliono, ma finché non esce una struttura monoteista non c'è assolutamente niente. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione noi di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa trasmissione si chiama Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché se permettete diciamo noi cosa significa Magia, Stregoneria e Paganesimo, non le altre persone. E vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Parlerò un po' del dibattito, prenderò l'articolo che mi ha mandato Ferdinando proprio per commentare una parte dell'adattamento del bambino a quello che è la condizione sociale, e niente, revisionerò quella parte del prossimo dibattito per andare oltre. Francesco, vi ricordiamo tutti quanti di andare in internet, mi raccomando, l'8x1000 non firmate per la Chiesa Cattolica né per nessun'altra religione, date dello Stato, che servono per opere pubbliche, comunque qualunque sia il partito del governo, e con la trasmissione delle ore 19 parlerò un po' delle conferenze, parlerò un po' degli dei.
Ecco, l'unica cosa, giovedì sono solo io perché Claudio è in ferie, di conseguenza gli ascoltatori sanno che giovedì prossimo la trasmissione sarà sia la sera sia dalle 15 alle 16:30, sarò soltanto io e lasciamo in ferie pure tranquillo Claudio.
Grazie per le ferie. Ciao.
Ciao.